La scatola magica. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Ringrazio subito Massimo che mi ha mandato un precorso. Grazie, grazie. Come hai capito, ero proprio in fortissima difficoltà. Grazie dell'aiuto, del soccorso per l'appunto. E a proposito di precorso, soccorso, vabbè, a volte le rime vengono inevitabili. Dicevo buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, la sua prima settimana, la prima settimana di agosto. Io starò con voi fino alla fine del mese, sempre dalle 10 alle 11.30. E io sto con voi a costruire questa trasmissione perché per, come dire, i più distratti di voi o chi non avesse mai ascoltato questa trasmissione, noi costruiamo insieme il contenuto della nostra scatola magica, che è un contenuto fatto di cose importanti, di musica, libri, emozioni, pensieri, valori, ragionamenti. Insomma, cose che riteniamo preziose da custodire, preservare e però amplificare, condividere e mettere in circolo. Come sempre vi ricordo che i modi per comunicare sono SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 0 13 oppure mail diretta @popolarenetwork.it o naturalmente con le vostre telefonate, quindi la vostra viva voce allo 02 33 001 001. La scatola magica, per definizione, è un luogo di grande libertà, di grande confronto, di grande permissività, mettiamola così, però ci sono due regole, io ve le dico. Una, che mi piace avere i vostri messaggi firmati con un nome, anche magari, come dire, di invenzione, tanto nella scatola magica ci sta, però mi piace avere un vostro nome con cui rapportarmi. E poi sostanzialmente che se sentite che sto mandando una musica, che è in realtà una musica che voi stessi avete suggerito, bene, io tendenzialmente non interrompo la musica che ho messo e quindi non voglio farvi aspettare troppo al telefono, quindi regolatevi un attimo, ecco, è una piccola cosa, ma mi fa piacere anche per non farvi stare lì in grandissime attese. Oh, ad esempio c'è subito qualcuno che sta chiamando allo 02 33 sì. 001 001 e io subito do la voce. Buongiorno, chi sei?
Buongiorno, sono Olia.
Scusami, sono... scusa, non ho capito il nome.
Olia, come Olia. Aglio, aglio, ma in contrario, Olia.
Olia.
Oglia.
Sì, Olia, va bene.
Grazie, sì, io pensavo subito alla mia batteria, però siccome è difficile portarla a una isola... Allora pensavo porto solo le bacchette perché mi ricordavo il testo di Red Hot Chili Peppers, la musica è una grande, non mi ricordo cosa, magia, prendi due bacchette e falla nella natura. Quindi con due bacchette io posso suonare anche una sedia, io non c'ho anche un drum pad, cioè che è un pezzo di legno coperto di gomma che uso per fare esercizi di batteria, quindi porterei almeno due bacchette di batteria, perché l'altro giorno anche a Radio Popolare hanno parlato di che lavorano tipo con autistici e prima cosa fanno percussione.
Sì.
Quindi porterei musica, porterei qualche strumento musicale.
Ok, quindi Olia, tu come dire, proprio la prima cosa che ti viene in mente è un sistema di comunicazione istintivo quasi, che è quello delle percussioni, è così?
Fisico da... Scusa se ti interrompo.
No, figurati. No, sì. Senti, ma tu hai citato i Red Hot Chili Peppers e quindi ci vorresti anche una loro musica?
Oh, sì, bellissimo.
Ecco, però mi devi suggerire un titolo.
Can't Stop Music, The Great Communicator era il testo.
Ok.
Musica, la grande comunicatrice, usa due bastoncini per farla nella natura. Use two sticks to make it in the nature.
E quindi sì, questo... il titolo lo sai?
Can't Stop.
Ah, ok.
Credo che era quella la canzone.
Ok, ok.
Forse un'altra canzone, però un loro primo... Beh, che canzone sarebbe meglio, più
okay, allegra. Ok, senti una cosa, Olia, non posso non domandarti, ma il tuo è un nome che io non so individuare, ha un'origine, un diminutivo, è perché tu, il tuo nome è Olia, da dove viene?
Tutto tre, insomma, un diminutivo, ha un'origine slava, nel mio caso croata,
okay.
E io sono croata.
Ok, perfetto.
In Russia sarebbe un diminutivo, perché sarebbe anche da nomi maschi, tipo Ognjen, ma noi in Croazia abbiamo tutti due sillabe nomi, che altrimenti Potoni da noi è nome.
Ok.
Qui è un nomignolo.
Allora, Olia, io ti ringrazio moltissimo e c'ho già qua in mano le due bacchette da portare sulla nostra grande scatola, nella nostra scatola magica, che si trasforma all'occorrenza anche in un'isola deserta, d'accordo?
E infatti è un'isola dove nascondersi.
Sì. Con i tempi che corrono, effettivamente viene voglia proprio di scappare, come si dice.
Verissimo, grazie mille per tutte le tue belle trasmissioni che ascolto e abbiamo già scritto anche su altre, grazie mille, continua così, bellissimo.
Grazie a te, un buona abbraccio, giornata. Ciao grazie, Olia, grazie, ciao. Quindi iniziamo con un grande ritmo, devo dire. Intanto io saluto e ringrazio Francesco che dice brava Cecilia, o meglio a Ceci. Che lavorando tutto agosto anche quest'anno smentisce il luogo comune che i napoletani non tengono il genio di faticare. Quindi grazie Francesco da Napoli, che ci tiene a dirci che è anche abbonato, e quindi davvero davvero grazie. No, io la sigla di Passatel francamente non me la ricordo, sto rispondendo a qualcuno che ha mandato un sms, ma insomma ci siamo. Can't Stop è la canzone che Olia ci suggeriva, e io ringrazio Sergio perché non solo perché è un abbonato trentennale, ma perché mi ha aiutato nella interpretazione, insomma nella ricerca, diciamo così, della canzone, che naturalmente vi riproporrò nei prossimi giorni. Sono le 10:11 minuti, questa è la scatola magica che ci consente di attraversare il mese di agosto, spero nel modo più piacevole possibile, insomma io almeno così la vorrei sperare, come dicevo, la nostra scatola magica la riempiamo insieme di musica, di libri, di valori, di pensieri, di emozioni. Io ci tengo tanto all'emozione, mi raccomando. Allora, oggi lo sapete, l'avete sentito anche forse in Summertime, la trasmissione che mi ha preceduto, insomma è un anniversario, diciamo così, quello della bomba su Hiroshima, che è stato, come dire, un punto di non ritorno, tra virgolette, della umanità, con appunto la prima bomba atomica sganciata su una città, una bomba che diede poi, insomma, portò poi alla fine di una guerra atroce come la Seconda Guerra Mondiale, ma una guerra che, come tutte le guerre, ci fa orrore e ci strugge oltre che fisicamente, proprio moralmente. E allora ieri, proprio parlando di guerre, lei parlava di Gaza, di Ucraina, di Sudan, ma era solo per citare alcune delle tragiche guerre che in queste ore, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni insanguinano il mondo. Ecco, lei proponeva due canzoni, una delle due canzoni è questa che io ho scelto nella versione ufficiale a più voci e che mi sembrava bello che fosse a più voci, sto dicendo tanti cantanti che la reinterpretano sotto la guida e la benedizione, se mi passate il termine, del suo autore, sto parlando di Gianni Morandi.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America.
Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne in sé.
Cantava Help, The Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday.
Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera.
La sua chitarra mi regalò.
M'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam.
Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata.
Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù.
Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam.
Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop.
Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
E grazie Marta per averci suggerito questa canzone che non so che effetto fa a voi, ma mi sembra sempre terribilmente attuale. Intanto poi, care e cari, voi mi fate sempre donate sempre delle gioie, mi fate sorridere, siete fantastici. Ad esempio arriva un messaggio da Roberto che dice: ciao Cecilia, sono entrato in un bar di Viale Monza pochi minuti fa mentre ti ascoltavo con auricolare e non capivo perché funzionasse male, non si sentisse bene. Semplicemente sei in onda nel bar e quindi rimbombo tra auricolare e casse del bar. e quindi faccia con la risata, io rido altrettanto e saluto naturalmente il bar di Viale Monza che ha in onda Radio Popolare e in questo momento la Scatola Magica, ringraziandoli, e poi Roberto ci aggiunge i miei oggetti, libertà a ogni costo e la felicità di mia figlia, e poi chiude il messaggio con un grazie assai che insomma e che già una certa partenopea, niente, oggi no, io oggi non ce la posso fare, insomma una certa napoletanità, mettiamola così, volevo nobilitare la questione, ma non ci stiamo. Allora, devo dire che ieri in qualche modo c'è stata un'onda molto, diciamo così, militante anche nella ricerca, nelle proposte di canzoni. E insomma, quindi diciamo la playlist di oggi è piuttosto tosta da questo punto di vista. C'è una canzone che io amo da sempre, che suggeriva Giuseppe ieri, sottolineando la data, in realtà la data partiva da ieri, oggi insomma è sempre valida, ed è in realtà il ricordo di una terribile parentesi, anzi non parentesi, in una terribile puntata della Prima Guerra Mondiale, e stiamo parlando di questo.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
E così abbiamo messo anche questa canzone voluta da Giuseppe nella nostra scatola magica. Io vi ricordo peraltro che c'è anche un altro indirizzo per le mail, che è la scatola magica @radiopopolare.it, dove potete suggerire i vostri pensieri, i contenuti, le vostre emozioni che volete inserire nella scatola magica, anche quando, anzi soprattutto quando non sono in onda, magari, che ne so, per il caldo, per un temporale, per un pensiero nel cuore della notte vi viene un'ispirazione, io poi le raccolgo, i vostri pensieri e le vostre i vostri suggerimenti, quindi usatela se ne avete voglia. Vi ricordo che state sempre ascoltando la scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11:30 e che grazie a voi si riempie giorno dopo giorno di musiche, libri, ragionamenti, cose belle, cose che ci sembra importante non solo conservare, ma anche conservare e curarcene, perché poi la cura credo che sia uno degli elementi importanti. Bene, dicevo che lo facciamo insieme, lo facciamo quindi grazie ai vostri contributi, che possono essere SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 o naturalmente telefonate allo 02 33 001 001. Eventualmente, se volete, ci sta giusto una telefonata prima delle notizie delle 10:30 e se no tranquilli, ci sentiamo subito dopo. Ho un sacco di musica che mi avete suggerito ieri e forse ci stava giusto questa, una delle musiche che veniva suggerita era da Antonella ed è niente poco di meno che l'Internazionale. Ho scelto una versione dal vivo di Giovanna Marini, donna e cantante intellettuale per me straordinaria e carissima, a Genova nel 2009. Via così.
Per Ricci, quelli che la sanno, vogliamo cantare l'Internazionale?
Sì!
Giovanna Marini, la grandissima Giovanna Marini, questa era voluta da Antonella ieri e io chiudo con questa straordinaria canzone, questa parte così militante della scatola magica, ma non perché mi faccia schifo la militanza, al contrario, ma perché insomma anche con la musica andiamoci piano, ragazzi. Notizie, torniamo subito dopo.
Thank you.
Eccoci, questa è la seconda parte di La Scatola Magica. Quando vi dicevo poco prima del notiziario che vi adoro perché mi fate, i vostri messaggi mi divertono e mi fanno molto piacere, non lo dico per dire. Intanto Roberto ha riscritto dicendo che Cinzia del bar di Viale Monza, quello dove insomma stava andando in diretta Radio Popolare e anche La Scatola Magica, ringrazia seppur non abbia sentito perché è impegnata, e comunque noi salutiamo, ringraziamo Cinzia perché nel suo bar, nel suo locale tiene Radio Popolare. Chissà che effetto ha fatto sentire l'Internazionale, spero non quello che è successo a Mauro, perché sono Mauro Di Robecco Pavese, volevo dire, porca miseria, stavo lavando il pavimento, cantavo l'Internazionale con la Marini e ho usato il mocio come bandiera e ho sporcato 4 specchi e le pareti, che canzoni mi metti per pulire? Ecco, ma voi lo sapete che quando io ricomincio La Scatola Magica lo faccio con degli ospiti dal mio punto di vista preziosi, e quindi ve li presento subito, perché si tratta di Elena Sposito, buongiorno Elena.
Buongiorno.
E di Fabio Regis, buongiorno Fabio.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
Grazie per essere qui con me. Allora Fabio Regis, per presentarlo con tutti i crismi, è psicoterapeuta specialista del potenziamento cognitivo ed ha peraltro tradotto le sezioni del libro di cui stiamo per parlare in inglese, quindi insomma un lavoraccio Fabio.
Beh, è stato un bel lavoro, molto sfidante, e devo dire che mi sono anche divertito molto. Comunque è corretto, sono psicoterapeuta e lavoro nel potenziamento cognitivo, e nell'altra parte della mia vita insegno anche inglese.
Ecco, poi ci spiegherai meglio qual è la tua specializzazione, ma in realtà sì, certo. Io vi ho invitato quest'oggi perché siete gli autori di un libro che minaccia di essere il volume 1, lo dico sorridendo naturalmente, sì. E che si chiama Danzando con l'evoluzione sull'astro vivente. Ma io vorrei anche che Elena Sposito si autopresentasse.
Eccoci qua. Allora, come sai Cecilia, io lavoro per la cooperativa Tempo per l'Infanzia, sono una pedagogista, lavoro attualmente come coordinatrice all'interno della fattoria del Parco Trotter, che è del Comune di Milano, settore educazione e istruzione, e mi occupo di educazione ambientale, per cui lavoriamo io e i miei colleghi con le scuole del municipio 2-3 di Milano. E niente, ci occupiamo di educazione ambientale, quindi anche di didattica con le scuole, e ci apriamo anche alla cittadinanza.
Ecco, e sentite, allora avete scritto questo libro che naturalmente non può che interessarmi tantissimo, perché c'è un protagonista intanto che è un gatto, e già lì mi avete conquistato per definizione, e per di più è un ragazzo che esplora, che è curioso come molto spesso i gatti sono, e che si occupa di evoluzione, e lo fa entrando in un museo, cioè il veicolo è un museo, e siccome molto spesso noi parliamo dei musei d'arte eccetera eccetera, ma rispetto ai musei scientifici siamo un po' più avari, diciamo così, invece questa cosa mi piaceva molto perché è molto importante ricordare il valore invece dei musei.
Esatto, infatti dato che appunto come ti dicevo noi ci occupiamo di educazione ambientale, spesso andiamo a fare visita ai musei di storia naturale anche per diciamo stare sempre aggiornati, ecco, quindi dare sempre materiale importante ai bambini e alle insegnanti. È sempre un lavoro di coprogettazione con la scuola, quindi io e Fabio ci divertiamo spesso a passare le domeniche presso i musei di storia naturale e quindi visitando questi musei abbiamo detto perché non proviamo a valorizzare questo, questo importante impegno che hanno i musei di storia naturale. E nel pensare poi abbiamo pensato di affidare la narrazione al nostro gatto Oliver,
certo.
Che è un gatto molto curioso, è un gatto veramente un gatto esploratore, abituato anche ad andare in giro. Certo non è potuto venire realmente nel museo, però sappiamo che i gatti sono magici, quindi a livello telepatico
c'era sicuro. C'era di sicuro. Sentite, io voglio tornare, e poi torniamo al libro, insomma sapete che mi piace magicamente palleggiare, mettiamole in questa maniera, vorrei tornare a Fabio Regis, perché che cosa vuol dire, allora tu appunto psicoterapeuta, ma che cosa vuol dire la tua particolare specializzazione, diciamo così?
Beh, allora, io nella mia vita sono psicoterapeuta, il mio lavoro principale è lavorare nel potenziamento cognitivo, quindi mi occupo di apprendimento.
Ecco.
Lavoro con i... sì?
No, appunto, questo potenziamento cognitivo, insomma, c'ha un... è un po' intimidisce come definizione.
No,
no?
Beh, è tutto il lavoro che fai con i disturbi dell'apprendimento e con le fragilità cognitive, per migliorare le funzioni cognitive, renderti più efficace, tutto qua. Ed è un lavoro molto divertente che ti tiene a contatto con i bambini, con i ragazzi tutto il giorno.
Quindi scusami, se io ti chiedo di tradurlo concretamente, vuol dire che ad esempio tu sei particolarmente bravo, passami questo termine non scientifico, sei particolarmente bravo con ad esempio bambine o bambini con una qualche difficoltà che può essere, adesso io dico una stupidaggine, dalla dislessia a invece anche l'handicap fisico.
Esatto, esattamente. Io lavoro per il centro In Parole, che è di Cernusco, si trova a Cernusco e a Milano, e lavoriamo in questo senso, lavoriamo con tutti dei programmi che ti aiutano a essere più efficace nel mondo, quindi lavori non soltanto sulla parte cognitiva, ma anche sulla parte emotiva. Diciamo che l'apprendimento è quello che è la mia passione, diciamo, gli psicologi possono fare tante cose e io ho scelto questo ramo che è divertente, molto divertente.
Beh, mi piace molto che tu la prenda sul divertente. Io direi anche che è molto, impegnativo, così a vederlo da fuori.
È impegnativo, però sai, come diceva un grande esperto che era Ruben Feuerstein, che noi utilizziamo questo metodo, cioè se il bambino non esce contento, non si diverte, non apprendi, ok? Non apprendi in maniera efficace.
Non è stato fatto un buon lavoro, diciamo così.
No, beh, comunque da lì possiamo tornare al nostro libro, perché è un modo per apprendere in maniera curiosa e divertente il tema dell'evoluzione.
Certo, quindi... ma adesso ci torniamo al libro. Io voglio tornare però un attimo da Elena Sposito, che appunto è pedagogista e via di seguito, e che lavora anche, allora... Fabio Regis parlava anche di emotività, Elena Sposito, tu lavori anche con gli animali, nel senso con la relazione tra noi animali, mettiamola così.
In realtà sia io che Fabio, perché Fabio è direttore scientifico del nostro centro di pet therapy, quindi come psicoterapeuta, perché noi ci occupiamo di terapie e di attività educative assistite, quindi io mi occupo della parte educativa, lui della parte terapeutica, insieme a tutto un team multiprofessionale, tra cui anche Carola Viscardi, che è nostra coautrice ed illustratrice del libro.
Ah, certo.
Un lavoro di equipe.
Certo. E quindi...
sì, certo. E quindi dal lavoro, dall'amore, della passione di lavorare insieme agli animali, diciamo è tutto collegato, no? Sai che io e te ci siamo già sentiti in altre situazioni, abbiamo fatto anche eventi rivolti alla cittadinanza su tutto il discorso delle interconnessioni uomo-animale.
Certo.
Che siamo tutti interconnessi. Quindi diciamo che questo libro è frutto anche di elaborazioni, non soltanto da un punto di vista didattico, ma anche esperienziale, proprio anche di vissuto personale rispetto all'essere qui in questa vita, ecco, quindi anche pensieri, no? Personali, che poi si riflettono anche oltre al percorso personale anche all'interno del percorso lavorativo. Quindi quando inizi a farti delle domande e poi queste domande vengono anche condivise con i bambini, con le insegnanti, insomma, e quindi inizi a chiederti, no, cosa ci faccio io qui in questo mondo, e da queste domande poi nascono interconnessioni e il desiderio anche di studiare le origini della vita, l'evoluzione e come siamo tutti realmente connessi e interconnessi, no? Grazie allo studio anche dell'evoluzione.
Eh certo, che teniamoci stretta stretta e cara cara, perché ormai coi tempi che corrono mi sembra di dover difendere anche le cose più, insomma, scontate da un certo punto di vista, insomma, che sembravano i valori scontati, ma di fronte ad esempio ad alcune posizioni degli Stati Uniti e dell'attuale entourage di Trump, insomma, tutto può essere messo assolutamente in forse, mettiamola così. Sentite, allora a me piaceva molto questo ragionamento, come dicevo all'inizio, a proposito dei musei scientifici, in particolare dei musei di storia naturale, e il nostro gatto esploratore, il nostro Oliver, parte proprio dal Museo di Storia Naturale di Milano. Ma quello che mi piace e mi sembra una bella sfida è che voi non è che partite con Oliver a parlare, che ne so, dei dinosauri, piuttosto, no, voi partite proprio dall'inizio. Chi è che ha avuto questa ideona? È Fabio o Elena?
L'ho avuta io, però diciamo che, come ti dicevo prima, è un'idea che nasce nel parlare, nel confrontarsi, quindi anche da stimolazioni, ovviamente da stimoli esterni, e nel parlare, soprattutto nell'andare in visita a questi musei, è venuta fuori questa idea di partire proprio dalle origini della vita. Perché già dalle prime forme di vita unicellulari si evince appunto questa connessione anche con questi batteri con noi ancora oggi. Quindi questo è tutto molto interessante, che non siamo vicini soltanto ad alcuni animali, ma addirittura siamo vicini ai batteri.
Quindi
questa cosa appunto noi la nominiamo nel libro, e abbiamo deciso di dividerlo in tre volumi perché c'era molto da raccontare. Girando nei musei, vedendo anche i vari bookshop, eccetera, abbiamo acquistato anche diversi libri, abbiamo notato che ci sono molti libri, soprattutto tradotti da autori stranieri, pochi autori italiani, pochissimi, ed sono dei libri con tantissime informazioni, che però tengono poco il discorso di un filo conduttore, cioè non c'è una narrazione. Almeno quello che io ho notato è questo: ci sono tantissime informazioni, però manca un po' la narrazione, per questo noi l'abbiamo affidata al gatto.
È certo, un, come dire, un elemento caldo in una situazione che può apparire un po' congelata, come noi molto spesso viviamo i musei, anche se non è affatto vero che sono congelati. Fabio?
La cosa molto carina è che abbiamo scritto praticamente a quasi tutti i musei di storia naturale nel mondo,
sì.
Così un po' come una sfida, no? Cioè, nel senso, vabbè, proviamo, scriviamo, se ci rispondono bene, se no pazienza, no? E la cosa interessante è che ci stanno rispondendo da tutte le parti del mondo.
Io lo trovo... Non mi stupisce perché molto spesso appunto ricercatori, curatori e via di seguito si trovano nella condizione che il loro lavoro non viene considerato né valorizzato, quindi mi sembra un'ottima operazione. Senti, ma Fabio Regis, guardando un po' la scheda del libro e tutto, leggo età di lettura dai 7 ai 18 anni, non è che vi siete allargati troppo?
Allora, guarda, questo qua hai fatto una bella domanda. Sì, ci siamo forse allargati troppo, ma in realtà il tema dell'evoluzione è un tema che può riguardare veramente tutti. Un libro che è una serie di libri che può essere letta in autonomia da una persona che vuole saperne di più, oppure può essere utilizzata in maniera didattica da un genitore, da un insegnante, per poter prendere degli spunti per fare dei lavori anche multidisciplinari. Perché io voglio sottolineare questo, che l'evoluzionismo non è una scienza a sé stante. Studiare l'evoluzione anche in modo semplice, fin da bambino, da ragazzi, vuol dire entrare in contatto con tantissime discipline diverse. Non esiste l'evoluzionismo come scienza isolata, è un incontro tra scienze come la fisica, la chimica, la biologia, la geologia, addirittura anche con la filosofia. E noi in Italia ci lamentiamo che pochi ragazzi scelgono le facoltà STEM, scientifico-tecnologiche, e questo qua può essere un modo per incuriosire bambini e ragazzi e avvicinarli alla scienza. Pensiamo solo quanto fascino esercitano i dinosauri a scuola, no?
Certo.
Non è solo una questione di programmi scolastici, è un'occasione per meravigliarsi, incuriosirsi, accendere domande. Cioè, poi se vuoi possiamo parlare di alcune cose, perché anche noi a casa nostra, non solo Trump, stiamo tentando un po' di rimettere mano ai
altro che.
E avrei due o tre cose da dirti. Però certo. Vedi, è proprio un errore pensare di sostituire lo studio dell'evoluzione o ridimensionarlo con programmi che vogliono valorizzare le origini dell'Occidente, ad esempio, o cose simili, no? Sono proprio due piani completamente diversi. Cioè, l'evoluzionismo cosa ci insegna? Ci insegna che non ha senso parlare di un'unica origine, ma di tante origini. L'evoluzionismo ci insegna che la storia della vita, al momento non ha un punto zero chiaro e definito. Cioè, fatta di inizi, di scoperte che magari ti rimettono continuamente in discussione ciò che credevamo di sapere. Cioè, l'evoluzione ci parla delle origini di storie al plurale, mai di una sola origine, no? E questa idea va in contrasto con chi cerca di inculcarti un'idea fissa, chiusa, definitiva di origine. Ecco, studiare l'evoluzione significa appunto creare un modo di pensare che va al di là di un'idea rigida, no? Ti insegna a pensare in modo aperto, critico, dinamico, e questo è molto importante.
Senti, Fabio Regis, dicevi, avrei due cose da dire appunto su quello che accade a casa nostra. Dai, togliamoci il pensiero.
Ma guarda, intanto voglio dire che quando poi concluderemo la serie di libri, sarà mia cura impacchettarli e spedirli al ministro.
Bravo.
No, ma ti spiego perché, guarda. Opinione mia personale.
Aspetta, quale ministro?
Dell'educazione?
Magari anche quello della cultura, non so perché ce lo manderei.
Ma sai, è uscito ultimamente. Beh, inizierei con lui, ti spiego perché. Perché
certo.
È notizia di ultimi mesi che vogliono rimettere mano, è uscita una bozza delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, del primo ciclo, no? In realtà è una bozza, quindi un documento non ancora in consultazione pubblica, per fortuna, non definitivo, che potrebbe entrare in vigore dall'anno scolastico 26-27. Ecco, in questa nuova versione non c'è una cancellazione esplicita dello studio dell'evoluzione, perché si studia adesso, ma l'impressione che ho è quella che il metro scientifico, i grandi temi della storia, della vita, abbiano meno spazio rispetto al passato. Questo è un segnale da non sottovalutare, perché è importante sapere che anche se le linee guida sono vincolanti, gli insegnanti hanno ancora un margine di autonomia, quindi una maestra può scegliere di parlare comunque di evoluzioni, di adattamento all'interno di un percorso multidisciplinare, perché ricordiamoci sempre che l'evoluzionismo non è una scienza a sé stante, proprio richiama a sé tantissime discipline, addirittura certo. Anche la filosofia. In casa nostra abbiamo Telmo Piovani, con cui più di 20 anni fa mi sono laureato, sono sì. Orgoglioso di questo.
Parentesi, lo sto cercando disperatamente da 10 giorni e non mi risponde, mannaggia. Cioè, nel senso che non prende il telefono, si vede che chissà dov'è. Vabbè, ma questo è...
Comunque ti dicevo, cioè sminuire questo tema dei programmi rischia di farlo passare come qualcosa di secondario, ok? Cioè, perché proprio per questo, perché in periodi in cui noi purtroppo ci riempiamo un po' la bocca di origini dell'Occidente, origini di qualcosa, quindi andare sempre a trovare un punto zero che in realtà a livello storico, non parliamo a livello evoluzionistico, è qualcosa di estremamente, come dire, recente. Allenarsi al fatto che noi siamo interconnessi, ok? Perché c'è una storia, c'è una coevoluzione dall'inizio della vita a oggi, ecco, ti relativizza tantissimo questa cosa. E se tu studi l'evoluzionismo, a un certo punto, e se lo studi in maniera seria ma anche divertente, quindi la responsabilità è anche degli insegnanti, delle scuole elementari, superiori e medie, ecco, se studi seriamente questa cosa, poi frasi del tipo le origini cristiane oppure questa cosa è contro natura sono frasette che poi non ti toccano più di tanto. E ho questa impressione, poi magari mi sbaglio, che insomma il tema dell'evoluzionismo tocchi ancora delle corde,
sì, che danno sensibili, diciamo,
un po' noia, danno, sì, un po' noia, sì, a una certa parte ideologica. Opinione mia, poi possiamo confrontarci.
Naturalmente, naturalmente. Grazie Fabio Regis. Senti, Elena Sposito, torniamo al nostro Oliver e alle sue, insomma, in questo primo volume lui affronta quindi proprio le origini della vita, parla di chi sta parlando? Tu hai parlato prima dei batteri, ma non solo di quello.
Sì, inizia proprio con l'origine della vita, quindi con tutte le domande, come mai siamo qui su questo pianeta, tutti i vari studi, tutte le prime teorie, e poi l'origine della Terra, le origini dei mari, quindi le prime forme di vita nel mare, negli oceani, e quindi diciamo abbiamo dato spazio, ovviamente prendendo spunto sempre appunto dai musei, perché appunto noi non siamo, diciamo, dei specialisti proprio di questo settore, no? Quindi noi lo mettiamo molto in chiave educativa, però appunto grazie ai materiali che ci hanno offerto i musei siamo andati ad analizzare, cioè una forma sia narrativa un po' magica, no? Quindi questo gatto che fa questo viaggio telepatico e quindi riesce a essere teletrasportato nel tempo e torna nel passato, quindi c'è una, diciamo, una sorta di magia, ma con tutti i dati scientifici, ecco, quindi non viene persa la parte scientifica nonostante sia narrativa.
Certo, e poi sappiamo che i gatti insomma sono anche veicoli di grandi emozioni, immagino che esatto. Oliver ci abbia anche questo aspetto, no?
Esatto, esattamente, quindi lui, ecco, tutti i periodi vengono raccontati al tempo presente, quindi lui è in quel momento, vive lì, in quel tempo presente, quindi si parla sempre al tempo presente, incontra scienziati, incontra animali, quindi parlerà della flora e della fauna di questi periodi storici. E poi ci sono appunto dei box informazione, abbiamo creato degli alberi riassuntivi con delle parole chiave del periodo, e poi appunto ci sono tutti i box appunto delle traduzioni in inglese che ha fatto Fabio e questi bellissimi disegni che ha fatto Carola, che bisogna veramente ringraziare perché è stata notte e giorno
immagino.
A disegnare con un bellissimo tratto. C'è Oliver che poi viaggia su questo aereo, quindi abbiamo valorizzato mettendo la piantina del mondo e poi facendo un focus sull'Italia, dove abbiamo cercato di citare la maggioranza dei musei di storia naturale presenti nel mondo, e Oliver fa diverse tappe. La cosa interessante è che in ogni volume ci saranno almeno 6 tappe che fa Oliver in giro per il mondo, dove va a valorizzare le gallerie dei vari musei. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato i vari musei, abbiamo chiesto quale galleria volessero valorizzare e quindi ci hanno fornito del materiale. Quindi il materiale che noi abbiamo a descrizione del museo è stato fornito dal museo stesso. Quindi questo è molto carino. Infatti in fondo abbiamo ringraziato con appunto i vari personaggi importantissimi, certo. Tra cui il dottor Cristiano Dal Sasso, che abbiamo proprio
il nostro amico, mio amico carissimo,
veramente carinissimo, gentilissimo, molto disponibile. L'abbiamo proprio visto l'altro giorno, siamo andati proprio al museo a regalare il libro per la biblioteca e lui è stato molto carino, tanto che ci ha detto che per il volume 2, che sarà principalmente sull'era mesozoica,
sì,
quindi Triassico, Giurassico e Cretaceo, andremo a vedere i dinosauri, e lui ha scoperto anche specie di dinosauri, quindi un grandissimo onore.
Il nostro principe dei dinosauri, Cristiano Dal Sasso, ricordiamolo, paleontologo che lavora proprio al Museo di Storia Naturale di Milano, esatto, e che ha fatto delle straordinarie scoperte proprio a proposito dei dinosauri, insomma, quindi sì, è proprio sì, un sì, luminare, sì, come si suol dire.
Sì, sì, per esempio, questo, vi lancio questa chicca dello spinosauro, che appunto è questo dinosauro teropode, che però è semiacquatico, sì, mentre non so se sappiamo che i dinosauri erano terrestri, gli uccelli preistorici non erano dinosauri, erano rettili volanti, come c'erano i rettili appunto acquatici, non erano dinosauri, i dinosauri erano terrestri, però c'è questo spinosauro che è un dinosauro semiacquatico e questa scoperta è stata fatta appunto da Cristiano Dal Sasso.
Certo.
Quindi ci sono, ecco, noi cercheremo di fare appunto di dare delle informazioni che siano un po' delle chicche anche, no? Quindi non soltanto il solito libro sui dinosauri, quello sarà il volume 2, ma andare a fare anche delle ricerche, somiglianze, comparazioni, differenze tra i vari tipi di triceratopi, per esempio, che sono vissuti nel Cretaceo, andare a vedere le differenze tra i carnivori, gli erbivori, proprio perché, come diceva anche prima Fabio, deve essere un lavoro multidisciplinare. Io e i bambini, quando vengono da me, insegno abilità, strategie e adattamenti.
Ecco, già giusto così che si sappiano regolare, mettiamola così.
Allora, vivere e sopravvivere sul pianeta d'oggi.
Mi sembra un ottimo, come dire, prontuario, direi più che necessario, come si suol dire. Allora, sentite, vi leggo un messaggio che è arrivato, che dice... grazie ai tuoi ospiti in questo sistema abbiamo più persone coscienti di quanto immaginiamo. Un bacione da Gea e Alberto. Eh sì, perché insomma, a volte non ci rendiamo conto di quanto, da quanta energia, intelligenza, competenza siamo circondati, e sono cose, persone e luoghi a cui non diamo sufficiente risalto, e questo secondo me è un grande limite. Quindi io vi ringrazio attraverso il messaggio di Alberto e di Gea, insomma, ecco. Sentite, andiamo a chiudere la nostra conversazione. Ora si spiega anche ancora di più Fabio Regis, perché ci sono queste parti in inglese.
Sì, sono queste parti inglese perché, come dicevo prima, proprio lo studio dell'evoluzione si presta a uno studio multidisciplinare, e un po' la mia passione anche di traduttore mi ha portato a dire: ma perché non traduciamo e riadattiamo alcune parti in inglese? E quindi questa cosa potrebbe essere veramente uno spunto in più per gli insegnanti per creare i percorsi multidisciplinari. È stata, certo, questa la ragione,
certo,
perché ricordo che l'evoluzionismo è proprio una scienza multidisciplinare, ognuno si può avvicinare a questa disciplina e appassionarsi di qualcosa, magari appassionarsi di fisica, magari addirittura anche di matematica, perché ci sono dei modelli matematici, e anche di filosofia, perché la filosofia, come dire, c'entra come con l'evoluzione, non perché ci dice come funziona, ma aiuta a capire cosa significa tutto questo, no? Tu pensa a una maestra, a un insegnante che dice: secondo voi la natura ha uno scopo, oppure gli esseri umani sono il punto di arrivo dell'evoluzione? Queste qua sono domande filosofiche che vengono, che emergono da un mare di dati, un mare di discipline che tutte assieme fanno l'evoluzionismo, e metterci dentro la parte in inglese è una cosa in più, è uno stimolo in più per gli insegnanti per poter creare percorsi multidisciplinari, quale è l'evoluzionismo, che è multidisciplinare. Quindi spero che ne facciano buon uso.
Allora, io ringrazio enormemente Elena Sposito e Fabio Regis, che assieme, aiutami Elena, a Carola
Viscardi,
che si è occupata delle illustrazioni, sono autori di questo libro che potete già trovare sia in libreria che in rete, Elena?
Su Amazon.
Ok, allora su Amazon, si chiama Danzando con l'evoluzione sull'astro vivente, e protagonista il gatto Oliver, che insomma, che abbiamo sentito, non era fisicamente al Museo di Storia Naturale di Milano, ma solo perché era lì magicamente, è come dire il nostro Virgilio attraverso i percorsi dell'evoluzione nei musei di storia naturale di tutto il mondo, perché si parte da Milano, ma poi chissà dove si andrà. E siamo al primo volume di 3 volumi. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a te, Cecilia.
Ecco, allora io... Allora, nella scatola magica naturalmente entra con anche una danza di accompagnamento, visto che danzando si chiama, questo libro, ma io a questo punto vi chiedo, ma Elena, tu c'hai una cosa che oltre al libro vorresti mettere nella nostra scatola magica?
Oh mamma, adesso mi prendi così.
Vabbè, non so, invece vediamo se Fabio gli è venuto. Noi parliamo di libri, musica, valori, pensieri, emozioni, non so. Se vi viene.
Accidenti, se vi non viene. Sono preparato a questa domanda. Non ero preparato.
Vabbè. Allora, mettiamo l'impreparazione che a volte può cogliere anche i dottissimi ospiti. Allora, adesso io ringrazio davvero tantissimo Elena Sposito e Fabio Regis. Grazie per essere stati con noi e grazie per il lavoro costante che voi fate nella pedagogia e nella psicoterapia, insomma, e grazie davvero.
Grazie a te, Cecilia. Grazie.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. E allora, come si dice, danzando con l'evoluzione sull'astro vivente è il libro che, come sentite, è consigliato dai 7 ai 18 anni. Se non abbiamo 18 anni, io vi consiglio di darci comunque una sbirciatina, perché è sicuramente un bel modo di parlare di questioni così importanti, delicate e fondamentali in realtà, non solo per la conoscenza ma anche proprio per la vita intorno a noi. E allora io, dopo aver ringraziato i nostri ospiti, non posso non leggere un messaggio che ha mandato Anna, che dice grazie per la trasmissione che mi invita a mettere nella scatola magica l'augurio per mio figlio e la sua compagna, che con tanto amore e sacrifici si trasferiranno venerdì nella loro nuova casa. Evviva! Anna, sono molto felice per tuo figlio e la sua compagna. Magari mettimi anche il loro nome, così li saluto proprio di persona personalmente. E io adesso non so, non è che sono riuscita a trovare proprio una musica a tema, però mi è venuta voglia così di... Proviamo dedicato ad Anna, suo figlio e la sua compagna, e a questa bellissima avventura del cambiare la casa. Stiamo parlando di Iari e di Sara, ecco, allora dedicato a voi, sempre incrociando le dita che mi parta come deve partire il CD. Dopo mi faccio fare un corso rapido dai nostri fantastici tecnici, io ci provo e vediamo un po'. No, questa non è la traccia che volevo mandare, è questa, vediamo. Allora, ma perché mi fai così? Vabbè, scusatemi, ma questo CD, lettore di CD, è nuovo. Io quando faccio considerare l'armadillo, purtroppo non riesco mai a mettere la musica e quindi non ho questa dimestichezza. Però adesso... Questa è la traccia 2, caro. No, ma perché non la pigli? Ma che brutto carattere che a volte c'hanno questi cosi. Vediamo un po'. Niente, no. Allora, non riesco a mettere quello che volevo e quindi mi irrito un pochino, ma non troppo, perché volevo dedicare a Iari e Sara un brano, un'aria d'opera, e invece mi tocca cambiare programma. E a proposito delle vostre richieste di ieri, ce n'è una che arriva da Gaspare, dedicata a suo fratello Pippo. Torniamo ai Led Zeppelin, che già avevamo sentito in una puntata precedente. Questa volta però stiamo parlando di Wall of Lotta Love, quindi parliamo decisamente di amore, e quindi per Iari e Sara che vanno nella loro nuova casa. Viva viva!
Baby, I feel
E allora questo era dedicato in realtà a Anna, ma a Yari e Sara, il figlio e la compagna del figlio, che venerdì vanno la loro nuova casa, ma è dedicato anche a Gaspare, che chiedeva questa canzone nella scatola magica per ricordare suo figlio. Intanto Giovanni scriveva: non c'entra molto con il tema della tua trasmissione, ma volevo renderti edotta della famosa sanità lombarda. Ho appena provato a prenotare una visita dermatologica, prima disponibilità luglio 2026. Sono incazzato nero. E caro Giovanni, come darti torto? E del resto, sai, Regione Lombardia c'ha un sacco da fare. Ad esempio, deve a volte occupare il tempo per concedere, ad esempio, delle deroghe alla caccia, ad esempio, come ha fatto assieme alla Liguria, ha autorizzato l'abbattimento di 97.637 fringuelli e 41.552 storni. Questo in Lombardia, alla faccia delle regole, delle direttive uccelli e via di seguito. Questo per dire come, Giovanni, non mi stupisce, sono arrabbiata con te, la sanità lombarda e non solo, insomma, un sacco delle competenze che la Regione Lombardia ha vengono però sviate per dare i contentini a una categoria di persone che, insomma, sta sparendo e dovrebbe, dal mio punto di vista, sempre più sparire. Ora io sono in difficoltà perché dovevamo collegarci con Ira Rubini, che si trova a Edimburgo, e avevamo appuntamento. Ora il problema è che il suo telefono sembra irraggiungibile. Ora sto provando a mandarle una comunicazione in altro modo, vediamo se per caso ce la faccio. Ecco, perché a volte, insomma, uno deve fare tutto insieme, noi contiamo sempre di acchiappare, magari per il rotto della cuffia, la situazione. Allora intanto utilizzo un po' di sigla. Mi deve aver raggiungibile, ok, resta lì. Scusate, non ho abbassato il microfono, ma era l'ansia di riuscire a, anche se ormai per solo 7 minuti, a parlare con Ira Rubini, che si trova a Edimburgo. Buongiorno Ira.
Buongiorno, mannaggia queste vecchie mura,
ecco
la nostra comunicazione, insomma, sono praticamente in mezzo alla città vecchia, dove mi sono messa un cartone perché c'è sempre quel vento di cui sopra, che proprio porta via le cose, quindi spero che non si senta troppo, mi sono messa proprio, e quindi ecco perché forse non riuscivate a raggiungermi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno al Fringe Festival di Edimburgo.
Sì, allora, al Fringe Festival di Edimburgo e anche all'International, quello che è quello, come dire, più strutturato, perché ieri sera sono andata a vedere uno degli spettacoli che loro considerano.
Ecco, Ira, scusami, ma il vento lì tra le mura è molto molto forte, la linea è molto molto disturbata.
Allora, aspetta, mi provo a spostarmi.
Grazie. Forse.
Va un po' meglio.
Sì, ok, adesso lì sì. Sì.
Ok. Allora, sto sempre muovendomi. Qui va meglio?
Sì, direi di sì.
Va bene, allora ci provo. Il testo di cui vi parlavo è nuovo, è prodotto dal Teatro Nazionale di Scozia, si chiama Make It Happen. lo ha scritto James Graham, che è un autore noto da queste parti, ma insomma anche altrove, e è diretto da un veterano della regia britannica, Andrew Panton. Ma perché ve ne parlo? Perché è la storia della ascesa e declino della Royal Bank of Scotland. Forse qualcuno si ricorderà che la Scozia per molti anni ha avuto la sua moneta, oltre che il suo Parlamento e leggi diverse da quelle dell'Inghilterra, e quindi praticamente è una storia che somiglia, echeggia un pochino quella dei Lehman Brothers che abbiamo visto al Piccolo per la regia di Ronconi, quel testo di Stefano Mastini, insomma una storia corporate di quella che divenne, molti magari in altri paesi d'Europa non sanno, per un brevissimo periodo la prima banca del mondo. Animata dal suo CEO molto ambizioso, venuto dal nulla, che si era fatto da solo e così via, si racconta proprio una vicenda in cui la Scozia aveva per un certo periodo immaginato di poter essere una potenza finanziaria delle dimensioni di quelle più tradizionali, più classiche, e se vogliamo con un'attitudine drammaturgica vagamente, come dire, puritana, mi viene da dire, si racconta come se uno troppo vuole nulla stringe, sostanzialmente questo. Però il testo è scritto meravigliosamente, gli attori sono, come spesso da queste parti, molto molto bravi nell'interpretarlo, ed è una riflessione che ai giorni nostri, alla luce appunto delle acrobatiche peripezie finanziarie che tutti gli stati e di conseguenza anche i loro sistemi economici, giusti o sbagliati che siano, devono affrontare, contiene molte rivelazioni. C'è un momento esilarante in cui si collegano con il Parlamento scozzese per capire come fronteggiare la crisi, che questo eccesso di audacia finanziaria ha determinato. Si collegano vari capi di Stato, tra cui anche Silvio Berlusconi, che viene imitato in una maniera che potete immaginare, insomma viene rappresentato come una macchietta totale, assoluta, come del resto buona parte degli altri capi di Stato. Devo dire che è una pièce che non capisco se attribuire a un atteggiamento conservatore o a un atteggiamento progressista. Spero di risolvere il dubbio, sì, quando ritornerò a Milano.
Mica male come dubbio, peraltro. No?
Eh sì, non capisco se è un, come dire, ecco, vedi Scozia che ti volevi staccare dall'Inghilterra, ricordati la storia della Bank of Scotland, oppure ecco mondo, renditi conto che se si vuole troppo, insomma, se si vuole arrivare ad un successo che schiaccia gli altri, perché naturalmente poi c'è anche questo aspetto, insomma, i lavoratori maltrattati, la non attenzione ai piccoli risparmiatori, cose che abbiamo già visto nella crisi del 2008, e allora se è una cosa più generale, più universale, forse entrambe le cose, ma non sono abbastanza intelligente per capirlo in pochi giorni, quindi questo è uno degli spettacoli che volevo segnalare, perché forse verrà magari anche tradotto, anche se riguarda un fatto di qui. So di avere solo un minuto,
sì,
dico molto brevemente,
mi spiace,
che fra le cose più divertenti che ho visto recentemente ci sono due spettacoli, uno che si chiama Almost Famous ed è la storia quasi famosa di un'attrice che voleva fare moltissimo a partire dall'essere una danzatrice di fila e che si costruisce un'intera carriera completamente falsa, che racconta e che alla fine riesce anche a portare in scena, quindi è molto comico, molto divertente, è un'attrice australiana che l'ha portato in scena, e Pando, che invece è una giovane compagnia americana in cui gli interpreti potrebbero anche essere sostituiti da altri interpreti, perché portano in scena in sei Polaroid, in sei brevi pezzi, sei videogiochi in cui loro sono i personaggi dei videogiochi, spesso per bambini, e quindi messi in scena come se fossero esseri viventi, con gli accadimenti che i videogiochi virali determinano, vi assicuro che l'effetto è molto divertente e rassicurante sull'intelligenza della gioventù americana.
Meno male, e ce ne abbiamo bisogno decisamente.
Sono molto 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 simpatici, sarcastici, molto bravi.
Oh, senti, ci siamo lasciati ira l'altra volta col fatto che minacciava ad arrivare un grande problema climatico, diciamo.
Per fortuna la tempesta si è risolta appunto in questo forte vento, okay, che ancora adesso c'è, ma non ci sono stati incidenti, le persone, i mezzi sono stati fermi mezza giornata, a parte appunto alcuni aerei, tra cui per fortuna il mio, e niente.
E quindi tutto, fine, tutto bene.
Tutto bene, e tutto questo insomma porta ad una settimana che speriamo non troppo piovosa.
D'accordo. Senti, ci sentiamo venerdì. Grazie Ira Rubini. Ciao. Da Edimburgo e dal Fringe Festival. Niente, siamo alla fine della nostra puntata, però non posso non leggere il messaggio di Martina e della Gattaluna. Ora è veramente agosto con te, la nostra scatola magica. Ieri ho visto la Ida dell'Arena, dall'Arena, a me ha tolto il fiato. In questi giorni mettimi come sempre la gatta Cenerentola nella scatola. Quest'anno ci metto un po' di tristezza, non è un buon periodo, ma fa parte della vita, che è multidisciplinare come l'evoluzione. E io abbraccio Martina e mi occupo naturalmente di mettere anche la gatta Cenerentola nella nostra scatola magica. E io sono in ritardo, però c'è Serenella che insomma è contenta di sentire la scatola magica ed è stata contenta di sentire anche i Led Zeppelin, perché le canzoni politiche della prima parte le avevano fatto venire il magone, e lo so, a volte succede. E saluto Luca che ha scritto una mail a proposito della sanità della regione, ma non faccio tempo, la leggerò domani, e l'appuntamento è appunto domani come sempre dalle 10. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto. Chiudo momentaneamente la scatola magica, ma ricordate l'indirizzo: la scatola magica @radiopopolare.it. ciao, domani, ciao.